Quanti anni può resistere una montagna prima di dissolversi nel mare? E quanti anni dovrà vivere la gente prima di essere veramente libera? E quante volte un uomo può chiudere gli occhi per fingere di non vedere? La risposta, amico mio, la sta portando il vento. La sta portando il vento.
Basse frequenze.
Basse frequenze.
Una narrazione acustica del mondo.
Una trasmissione a cura di Anaïs Poirot-Gors
e Nicola Monio.
Bentrovati ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Undicesima puntata di Basse frequenze. La settimana scorsa siamo stati con Camilla Notarbartolo per parlare dell'accesso alla lettura per i bambini, in particolare del ruolo che svolgono le biblioteche pubbliche.
E stasera parleremo di teatro per bambini e abbiamo l'onore di essere in compagnia di Stefania Manaccio Colla, direttrice artistica della compagnia Teatro Colla. Buonasera Stefania.
Ciao a tutti.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Quindi per introdurre questa puntata e poi parlare dell'accesso al teatro per i bambini, ascolteremo in una prima parte un audiodocumentario sul Teatro Trebbo con la voce che ci guiderà in questo Trebbo, che è Giulio Comello, presidente e direttore artistico di questo teatro.
Il Trebbo nasce nel 57 a Cervia, in Romagna, dopoguerra, e la volontà era quella di diffondere la poesia italiana fra la popolazione. C'era bisogno di ricostruire non solo gli edifici, le strade, dopoguerra, ma anche un'identità culturale. Allora Tony Comello, che è il fondatore del teatro, insieme a un allora suo amico che si chiamava Walter Della Monica, quasi per gioco hanno cominciato a organizzare questi trebbi. Trebbo, dal latino trivium, poi dialetto romagnolo, andare a fare un trebbo è organizzare un incontro. Facciamo un trebbo, incontriamoci. Il logo del trebbo non a caso è una sorta di Y, quindi tre strade che si incontrano in un punto, quindi l'autore, l'attore, lo spettatore che si incontrano in un punto che è il teatro. Quindi organizzavano queste vere e proprie adunanze di popolo, come le chiamava Giuseppe Ungaretti, che fu tra l'altro il primo presidente dell'Associazione Culturale del Trebbo. Poi Tony, appunto, studiando la poesia, frequentando i poeti. Poi dopo qualche anno, nel 63, c'era l'esigenza di avere un punto e non più essere itineranti. Tony venne a Milano e fondò insieme poi a Teresita Fabris questo teatro, che era un teatro, come si diceva, il teatro povero, senza costumi, senza scene, calzamaglia nera, con atto e con parola. Era un teatro di ricerca, di documentazione, spettacoli come dire, una sorta di documentario, non proprio spettacoli, sulla resistenza, e comunque sempre seguendo la parola dei poeti. Nel 75, quasi per gioco, hanno cominciato a proporre queste favole della realtà agli studenti delle scuole elementari di Milano e Regione Lombardia. Dopo che Tony è morto, è rimasta questa come eredità, cioè questa delle proposte del teatro ai ragazzi.
Cervello di uomo, cervello di scimmia. Cervello di uomo, cervello di scimmia. Uomo, scimmia. Cervello di uomo, scimmia. Uomo, scimmia. Cervello di uomo, cervello di scimmia. Uomo, scimmia. Uomo, scimmia.
Pensate ragazzi, che quel cervellone di uomo. Ci si è dedicati ai bambini, al Trebbo ne vengono una media di 30-35 mila a stagione da 45 anni, e cerchiamo di offrire a tutti. Che cosa vuol dire? Il costo contenuto, e gratuità, sono le maestre a deciderle, non noi, in base a quello che loro sanno dei loro ragazzi. Noi, rivolgendoci a un pubblico scolastico e, come dire, pensando alla formazione di questi individui, teniamo che il teatro sia un luogo dove bisogna andare. Teatro è il luogo dove si vede. E allora, se vogliamo, come dire, essere utili a questi bimbi, a questi individui, dobbiamo far capire loro, con un buon esempio, che per sentire certe cose dette in un certo modo, con questi toni, con questi gesti e non altri, in questi luoghi che sono un po' delle scatole magiche dove tutto si può realizzare, bisogna andare in certi luoghi che si chiamano teatri. Il Trebbo è uno di questi.
Secondo me il momento importante è all'interno del teatro, quindi per strada potrebbe diventare un po' più dispersivo e viene visto a volte come più povero. Quindi, però è più alla portata di tutti sicuramente. Invece teatro in un teatro è più una sua struttura, una sua stabilità.
Poi è un problema di struttura politica. Se il comune, se le amministrazioni si facessero carico di una parte del costo del biglietto, se offrissero in modo serio e non così come fanno i trasporti gratuiti, se ci fosse una volontà di sostenere questo impegno culturale rivolto alle giovani generazioni, noi del teatro, io parlo del Trebbo, facciamo quello che possiamo e tutto questo lo facciamo sopravvivendo, perché di aiuti ce ne sono pressoché zero, pochissimi, quindi non c'è quella volontà a livello generale. Come diffondere il teatro? Bisogna, è sinergie.
Alla
politica, e siccome alla politica non gliene frega niente perché i bambini non votano, insomma, una società che non sa occuparsi dei bambini e degli anziani ha fallito. L'importanza del teatro per i bambini è capire, facendolo, che attraverso il teatro si può capire molto di ciò che succede intorno. Rimaniamo nel contesto del teatro per bambini, poi quello per gli adulti è un'altra cosa. Quando noi ci dicono, ah però quanti spettacoli, quanti bambini, che pazienza che dovete avere. No, con i bambini non ci vuole pazienza, ci vuole passione. La pazienza ci vuole con gli adulti.
Forse dovrebbe coinvolgere il pubblico, perché comunque se sei coinvolto, cioè magari sei più attento, diciamo, se devi essere coinvolto nello spettacolo.
Il teatro ai bambini serve farlo con loro, proprio perché si abituino a frequentarlo. Adesso non stiamo alla frase, no? Sì, formare gli spettatori di domani, bla bla, vabbè, ok, d'accordo. Ma non solo vedere il teatro, cioè mi siedo, vedo, benissimo, no, ma farlo, viverlo. E in questo affrontare degli argomenti attuali, sia che studiano a scuola, sia che vivono in giro, non a caso i nostri lavori si chiamano, oltre al titolo dei lavori specifici, nell'insieme le favole della realtà, perché sono cose reali raccontate sotto forma di favola. Cioè l'importante è saper attualizzare, saper richiamare l'attenzione, pur parlando di cose magari fantastiche o antiche, attualizzarle. Cioè, attenzione, queste parole possono essere anche interpretate, perché sai, a volte andai a un incontro recentemente dove si cercava di lavorare sullo studio di nuovi linguaggi, nuove, perché le nuove generazioni, sì certo, ma si può anche pensare a nuove interpretazioni. La letteratura ci ha detto tutto.
E poi sai, ti dirò una cosa, non si usa solo la voce recitando, ma si usa anche il corpo, tantissimo il corpo, semplicemente posizionandosi uno di fianco all'altro in un modo o in un altro, si cambia e si comunica qualcosa. E questo è molto bello del teatro per me.
Teatro in senso lato è sia linguaggio che espressione, per cui anche le semplici espressioni delle varie emozioni, secondo me, stimola anche non solamente il linguaggio ma tutto quanto il corpo, quindi è molto importante, molto più di un dipinto o di una scultura.
Sì, certo, ma si può anche pensare a nuove interpretazioni. La letteratura ci ha detto tutto. i grandi autori hanno già detto quello che serve sapere per capire noi il mondo e noi nel mondo, eccetera. Magari cambiare la chiave interpretativa, cioè come attualizzare delle parole antiche. Adesso non parlo di Dante, Leopardi, ma per esempio noi qua facciamo l'Odissea, che è una storia antica che ha molti spunti di riflessione per l'attualità. E allora quello che noi facciamo è invitare i bimbi, i ragazzi, ad ascoltare bene certe parole. Noi li aiutiamo durante lo spettacolo, come dire, sottolineando in modo vocale, in modo chiaro, quelle frasi, di modo che loro possano attualizzare e attraverso un testo antico pensare alle cose di oggi. Cioè, tanto più andiamo nell'internet, nello spazio, nel virtuale, tanto più è bene rimanere consapevoli di quali sono le basi, le radici, da dove noi partiamo per andare così in là.
Cosa fate lì alla...
alla casa teatro?
Esatto.
La nostra casa teatro, appunto, è una casa, quindi noi viviamo tutti insieme in questa casa, e però abbiamo deciso di utilizzare il teatro come mezzo, come strumento per parlare di tanti argomenti. Quindi in realtà per noi è uno strumento, ci serve per dire delle cose, in particolar modo in ambito sociale. Quindi ci sono tante problematiche che ci stanno a cuore, come può essere il problema ambientale, che noi trattiamo facendo del teatro, col corpo, con la voce, ascoltando gli altri e comunicando con le altre realtà del territorio. Questo per esempio è un altro modo di far teatro. Non c'è solo quel palco lì. Anzi, spesso noi non usiamo il palco. Siamo tutti a terra, noi e il pubblico.
Io sono un'appassionata di teatro e mi è sempre piaciuto vederlo e farlo. Quindi per me è una cosa di cuore, di passione. Poi... è bello poter immaginarsi altre personaggi, quindi è questo che fa il teatro. E iniziare da subito è la cosa migliore, insomma.
E pensi che l'accesso al teatro sia abbastanza democratico nel senso del prezzo, eccetera, per i bambini?
No, assolutamente, sono costosi i teatri per i bambini. Questo è l'unico che il venerdì propone questa offerta, ed è un teatro tra l'altro particolare perché sono marionette, quindi non è assolutamente democratico né per bambini né per adulti.
Ma intanto un messaggio luminoso, chiaro, aperto. Noi abbiamo solo da imparare dai bambini. Adesso intanto ci dicono, ma non so, ma qualche lavoro sull'integrazione, sull'accoglienza, che cosa abbiamo da insegnare noi bambini su questo aspetto? Niente, abbiamo solo da imparare. Loro, è chiarissimo come bisognerebbe fare, ce lo dimostrano loro tutti i giorni, a scuola. Noi vediamo qua sempre di più che arrivano di tutte le nazionalità, di tutti i colori, di tutte le religioni. Zero pregiudizi, zero, sono tutti insieme.
Poi vi sembreranno cinesi, giapponesi, tibetani, nepalesi e via dicendo. Fate buon viaggio! Ciao! E noi che cosa facciamo?
Ed arrivai in mezzo truccato, che già calavano la scena al primo atto in piena luce. L'avevan tutto sbottonato, tutto gli avevano levato, tranne la maschera e la voce. E mi guardava e sorrideva, e mi guardava e mi diceva, continua tu che tanto è un gioco. Che sia una farsa o una tragedia, meglio che stare su una sedia per dopo battere le mani. Fa la mia parte, li vedrai.
E la voce di Roberto Vecchioni, teatro, per fare una transizione tra il Trebo e Stefania Manacciocolla. Quindi Stefania, tu conosci bene la realtà del Trebo, e quindi magari ti chiederei in un primo tempo quali sono le tue reazioni dopo l'ascolto di questo audiodocumentario.
Sì, certo. Chi non conosce il Teatro del Trebbo a Milano? Io lo conosco, diciamo, per la sua fama, per la sua storia e anche perché i miei figli, che adesso sono grandi, sono stati degli assidui frequentatori. Molto sinteticamente condivido al 105% quello che è stato detto, proprio lo sottoscrivo appieno. Sempre molto bello sentire anche proprio il ricordare quello che è stato il passato, la nascita di una realtà teatrale. Si parla appunto degli anni 50, 63, quando appunto Toni Comello, che io ho conosciuto molti anni fa, venne a Milano. Insomma, è bello proprio anche questa dimensione storica di queste realtà milanesi, come anche la nostra, che appunto hanno dei trascorsi decennali, addirittura di generazioni. Per esempio, sono la sesta generazione della nostra famiglia, quindi proprio un passato, una storia. Bello ricordare.
Tutte e due poi figli di teatranti.
Sì, certo. E quindi, appunto, ripeto, tutto ciò che Giulio ha detto io lo sottoscrivo appieno.
La storica sede del Trebo è ancora quella attuale, quindi ricordiamo che la sede del Trebo si trova anche in Via De Amicis 17.
Sì, esatto, Via De Amicis.
Senti, era molto interessante il discorso che faceva in apertura Giulio Comello su teatro e poesia.
Sì.
Questa relazione tra, come dire, il valore della parola e poi la forza della parola recitata in qualche modo. A un certo punto, appunto, come dire, mette l'accento sull'importanza di far ascoltare bene alcune parole che hanno un senso particolare, come dire, no? un rientrare al centro della parola che spesso invece in un'epoca come la nostra viene spesso maltrattata e usata con leggerezza.
Sì, assolutamente, anche su questo sono d'accordo, nel senso che una delle grandi suggestioni del teatro, per bambini ma in generale del teatro, è proprio quella di dell'ascolto, cioè quando tu sei a teatro e ci sono degli attori capaci, tu vieni rapito proprio dall'ascoltare un brano, come abbiamo sentito anche nella vostra sigla d'apertura, una poesia, una canzone che magari normalmente leggiamo, conosciamo, e che assume in teatro una dimensione completamente differente, davvero, davvero ci rapisce. Prima io appunto ascoltavo Blowing the Wind e l'ho trovata meravigliosa, così, così recitata. Mi è sembrata una cosa differente, ancora più bella della canzone di Bob Dylan.
Recitata da Volonté a teatro,
esatto.
Un nome importante del teatro del cinema.
Una voce... è un interprete eccezionale, appunto, e quindi ripeto, l'ascolto in teatro è proprio fondamentale, cioè tu ti siedi, e poi il contesto, tu ti siedi al buio, questo nel teatro tradizionale, no? Prima si parlava, nelle testimonianze che avete mandato in onda, no? Si parlava anche di un teatro differente, soprattutto talvolta quello per i bambini, per cui appunto magari non c'è il palco, non ci si siede nella poltroncina. Ecco, noi invece diciamo, per certi versi, fra virgolette, proponiamo ancora un teatro di tipo tradizionale, per cui da noi c'è il palco, cioè l'azione si svolge in palcoscenico, la platea è buia, che poi i bambini stiano più o meno seduti, quello è un altro discorso, ma va benissimo anche così. Ecco, però quello che dicevo, appunto, la suggestione dell'ascoltare in un ambiente che è completamente diverso da quello cui sono anche un po' abituati i bambini. Vabbè, anche il cinema, no? Si sta seduti al buio, ma ovviamente lo schermo ha un impatto differente. cioè quello che ancora oggi stupisce molto noi stessi che lavoriamo in palcoscenico è proprio come i bambini vengano rapiti dalla presenza di attori, nel nostro caso anche di marionette sul palco, quindi una dimensione tridimensionale che non è né quella del cinema né quella della televisione né quella degli altri schermi che ormai sono alla portata dei bambini, e poi appunto questo fatto che da quel palco lì arrivino queste voci che insomma in linea di massima sono abbastanza capaci di interpretare quello che stanno raccontando, e quindi la narrazione, la recitazione, l'interpretazione siano qualcosa di differente proprio dal parlare quotidiano, insomma.
Quindi il luogo, cioè essere all'interno del teatro, è importante per i bambini, secondo te?
Ma allora, diciamo che, quello che noi proponiamo è un tipo, dicevo, di spettacolo tradizionale, tra virgolette, nel senso che poi sul termine tradizionale si potrebbero aprire varie disquisizioni. Comunque, per intenderci, noi sì, noi facciamo noi rappresentiamo i nostri spettacoli in teatri, ripeto, ancora una volta tradizionali, per cui c'è la platea, le poltroncine, si spegne la luce, si apre il sipario e noi siamo là che smarionettiamo e recitiamo e raccontiamo le nostre storie. E sì, questa è una dimensione che, come peraltro altre, ai bambini piace molto, cioè piace, infatti spesso non so la reazione è ma non è come il cinema. Ecco, l'anno scorso per esempio un bambino al termine di una matinée disse: sai che cosa ti dico, sono venuti a trovarci poi in palcoscenico, sai che cosa ti dico, che è più bello del cinema. E perché in realtà quando entrano la situazione è un po' simile al cinema, anche se dubito che adesso i bambini vadano molto al cinema, non lo so, però vabbè, evidentemente lui c'era andato. E però la situazione è un po' quella lì, no? Per quelle poltroncine eccetera. In realtà poi quando si apre il sipario c'è un'altra roba, che non è lo schermo, non è la proiezione. E sì, insomma, devo dire, io noto che sono rapiti da quella roba lì. Poi sicuramente sono rapiti da un sacco di altre situazioni.
Senti, ci siamo accorti di una grossa differenza tra gli studenti della primaria, quindi delle elementari, e quelli della secondaria di primo grado, quindi le vecchie medie, nel senso che... Anzi, ne approfitto per ringraziare la cooperativa 05 che ci ha ospitato in uno dei suoi laboratori nell'ambito di Scuole Aperte 2.0 all'interno di una scuola media dove i ragazzi fondamentalmente ci hanno detto che il teatro è noioso.
Certo, ma hanno assolutamente ragione. Cioè, io vado spesso a teatro e il più delle volte mi annoio. Allora, questa roba qua è vera.
Però quello che mi colpisce è che invece questa mattina ero nelle scuole elementari in zona San Siro, alla Dolci, una scuola particolare, molto aperta sul territorio e con una, come dire, un'utenza anche complessa.
Certo.
E i bambini mi hanno detto: il teatro è bellissimo, stasera ascoltiamo Basse Frequenze.
Oh, bravi. sì, direi che c'è uno scarto abissale fra quello che è il teatro per l'infanzia e per noi poveri adulti, che spesso andiamo a teatro e insomma facciamo veramente fatica a tirare il primo atto. E insomma, no, vabbè, adesso scherzo, però no, però è abbastanza vera sta roba qua. E
anche i ragazzi, magari quelli delle medie, dicevano: sì, sarebbe bello anche farlo assieme agli attori, un teatro più partecipato, che un teatro di scena, di palco, solo uno spettacolo, ma loro richiedevano un po' di partecipazione nello spettacolo.
No, ma certo, ma allora io credo che il teatro come anche proprio strumento nelle scuole, io in passato ho fatto tanti laboratori di teatro nelle scuole, quelle l'ex elementari, sia veramente uno strumento validissimo. Che mette in gioco direi tutto, cioè prima si diceva integrazione, solidarietà, amicizia, affetto, cioè veramente chi più ne ha più ne metta, e far fare teatro diciamo a scuola, questo vale per l'elementare. Io in passato ho fatto anche un paio di laboratori appunto nelle ex scuole medie ed è davvero meraviglioso vedere come in quel momento lì tutti come dire si adoperino al meglio per riuscire a recitare o mettere in scena una rappresentazione. e proprio anche i ragazzi delle medie che effettivamente, o addirittura delle superiori, che magari vengono portati a vedere degli spettacoli che sono palla micidiale, e quindi cosa possono dire? Il teatro è una rottura. Poi magari invece sperimentano la pratica teatrale in maniera adeguata e scoprono che è una roba bellissima. E secondo me davvero, tornando credo un pochino a bomba rispetto a quello che è il tema della vostra trasmissione, cioè io credo che la scuola abbia una funzione fondamentale per quanto riguarda il portare i bambini e i ragazzi a teatro. Cioè Gianni Rodari diceva che la fiaba è il luogo di tutte le ipotesi, io direi che la scuola è il luogo di tutte le ipotesi, è da lì che deve partire tutto. E, insomma, è a buon intenditor poche parole.
Grazie Stefania.
E purtroppo dobbiamo chiudere, avremo ancora tante domande da farti.
Va benissimo così.
Ricordiamo forse che al Teatro La Creta il venerdì alle 5:30, molto spesso insomma, sì, c'è l'appuntamento col tuo teatro,
sì,
ad un prezzo,
esatto,
accessibile.
Prezzo popolare, mi piace molto questo aggettivo, prezzo popolare il venerdì pomeriggio alle 17:30 al Teatro La Creta.
Io aggiungo che c'è una petizione che gira sul Teatro Trebo, quindi vi invito ad andare a vederla perché non ho tempo di presentarla. Il Trebo non si tocca, è un problema di rinnovo per lo spazio, quindi andate a vedere su internet. E chiudiamo con una canzone francese che richiama il 68, me, pari me, è il luogo in cui lo spazio pubblico è un teatro, il teatro è ovunque, il teatro è politica.
Paris. Hey.